Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Come sentite, siamo anche oggi dal vivo a Venezia, nella sede della Biennale, la bellissima Sala delle Colonne, e parliamo, è il terzo anno che realizziamo delle lezioni di musica dal vivo qui alla Biennale di Venezia, e quest'anno il tema del festival, il titolo è Micro Music, e come spiegavo nella puntata di ieri, parliamo di quel vasto, enorme, complesso fenomeno che è la musica elettronica. Oggi affrontiamo, contestualizziamo in qualche modo, arricchiamo il contenuto di un'altra sezione del festival. Ieri abbiamo parlato della musica elettronica pura, per così dire. Oggi invece parliamo del fenomeno delle installazioni sonore. C'è una sezione del festival che si intitola Sound Installations, e io ho pensato quindi di parlare di uno dei primi esempi e dei più illustri esempi in assoluto di installazione sonora, un esempio di grande complessità. Siamo nel 1956, che è lo stesso anno nel quale Stockhausen presenta la grande composizione di cui abbiamo parlato ieri, Gesang der Jüngling. Nel 1956 la Philips si rivolge a uno dei più grandi architetti del Novecento, che è Le Corbusier, e si rivolge a Le Corbusier con l'idea di preparare, di allestire un grande padiglione multimediale per l'esposizione universale, l'Expo di Bruxelles del 1958. Le Corbusier è colpito dal progetto, anche perché la Philips specifica che non vuole assolutamente esibire prodotti, quindi non è un'iniziativa commerciale, ma è un'iniziativa invece al contrario di tipo artistico. E Le Corbusier reagisce dicendo: io non farò uno spazio, non farò un padiglione, farò un poema elettronico, un poème électronique. Questo poema elettronico, questo spazio virtuale, per lui doveva avere la forma di una bottiglia la cui facciata sarebbe stata il padiglione stesso. Un progetto molto visionario, come si vede, e Le Corbusier pone una specifica condizione: che della parte musicale dell'evento si occupi Edgar Varèse. Edgar Varèse, compositore all'epoca ultra settantenne, Varèse era nato nel 1883, uno dei veri pionieri della musica elettronica. Comincia a occuparsi, magari cercheremo di parlarne più in dettaglio, comincia a interessarsi ai nuovi strumenti, agli strumenti elettrici, come si diceva all'epoca, già negli anni 20, quindi un vero pioniere. E appunto Le Corbusier pone come condizione la presenza di Varèse, il fatto che la musica sia sua responsabilità, e chiede che il suo assistente personale, che era un ingegnere e musicista greco, compositore importante, Yannis Xenakis, abbia allo stesso tempo un ruolo importante. E i due cominciano quindi a lavorare sulla elaborazione di questo grande padiglione. Il padiglione in realtà non sarà una bottiglia, purtroppo è stato distrutto, è stato smantellato alla fine dell'esposizione universale. È un gran peccato, perché dalle ricostruzioni, dalle fotografie che abbiamo, si trattava di un capolavoro di architettura. Xenakis immagina come forma molto complessa la paraboloide iperbolica. Se cercate troverete anche delle ricostruzioni, ci sono le foto, ci sono le piante, le planimetrie del padiglione. La cosa forse più interessante e curiosa è che se si osserva la pianta del padiglione, la forma ricercata dai due artisti, dai due architetti, è la forma di uno stomaco. Quindi l'idea è che il visitatore entri all'interno del padiglione e venga pian piano digerito da ciò che succede, per poi uscire dalla parte opposta. Non so bene quale fosse l'esofago, quale fosse invece il tubo digerente. In ogni modo questo è il principio, un principio anche, come capite, ludico in qualche modo, molto divertente. La cosa interessante è il progetto di interazione fin dall'inizio fra immagini, luci, le superfici architettoniche e suoni. Immaginate che Xenakis avrà a disposizione, Xenakis e Varèse avranno a disposizione per realizzare la parte sonora di questa installazione 425 altoparlanti. Stiamo parlando di un progetto totalmente futuristico. I bassi, quelli che erano, diciamo, posti all'altezza del suolo, erano addirittura 25 altoparlanti. La musica si diffonde su tre tracce essenzialmente, e la possibilità più eccitante è quella di costruire quella che Varese chiamerà una serie di strade di suono, route du son, quindi la possibilità che il suono sia letteralmente proiettato, viaggi nelle pareti del padiglione. Ora, evidentemente noi oggi parliamo di questa straordinaria installazione sonora, beh, è chiaro che non possiamo che provare a immaginarcela. Per esempio la musica di Varese c'è rimasta, ma c'è rimasta in forma stereofonica. Immaginate cos'era invece sentirla proiettata e spostata nello spazio in 425 altoparlanti. Oggi naturalmente possiamo soltanto farci una vaga, semplicissima idea. Il pezzo di Varese, che corrispondeva a un film per immagini statiche preparato da Le Corbusier, dura 8 minuti esatti. Quindi la visita durava circa 8 minuti e Xenakis preparò un piccolo pezzo di musica elettronica concreta, quindi a partire da suoni reali registrati. Più precisamente pare che si tratti del suono del carbone che brucia, quindi lo scoppiettio del carbone che brucia. Il visitatore entravano a gruppi di 600, entrava all'interno di questo stomaco, era accolto dal suono di due gong, uno degli strumenti preferiti di Varese, da questo brano elettronico di Xenakis, che era un po', come dire, il prologo e l'epilogo, e poi cominciava invece l'installazione vera e propria, il poème électronique. In sostanza la musica che accompagnava l'ingresso e l'uscita degli ascoltatori era questa. Sono suoni di carbone che brucia, naturalmente elaborati. C'è una progressiva trasformazione interna al suono. Sono circa 2 minuti. 2 minuti di questi suoni, di questi crepitii elaborati, e poi cominciava la vera e propria esposizione, la vera e propria installazione. Un film di 8 minuti, film per immagini statiche in bianco e nero, un film che aveva degli intenti etici forti, perché Le Corbusier in questo film intendeva in qualche modo mostrare le possibilità della tecnica, l'interazione dell'uomo della tecnica, e allo stesso tempo il film parlava però di problemi ancora oggi attualissimi, parlava di ambiente, parlava di interazione fra le culture, quindi un progetto assolutamente moderno, modernissimo. Vi leggo i titoli che Le Corbusier ha dato alle diverse sezioni di questo film, perché ci sono delle sezioni tematiche che durano quale un minuto, quale 2 minuti. I titoli sono: la prima parte, Genesi; la seconda, Spirito e materia; la terza, Dall'oscurità all'alba; la quarta, Dei artificiali, quindi il problema delle macchine, della tecnologia nel 1958; Come il tempo modella la civiltà, questa è la quinta sezione; la sesta sezione, Armonia; e l'ultima, che è il messaggio ottimistico che Le Corbusier voleva lasciare a tutta l'umanità. Varese quindi partì da questa idea: le immagini erano proiettate sulle pareti del padiglione, non sappiamo come fossero sistemati i 425 altoparlanti, sta di fatto che le pareti erano allo stesso tempo proiezione, allo stesso tempo pentagramma, da quanto ne sappiamo, e allo stesso tempo in qualche modo, come posso dire, camera di espansione sonora, camera di riverberazione. Varese, non so se nelle lezioni di musica abbiamo mai parlato di Edgar Varese, ma se c'è un pioniere novecentesco è proprio lui, una figura incredibile, unica nella storia della musica del Novecento, un vero rivoluzionario. La sua musica non assomiglia a nulla che fosse stato fatto in precedenza. E quando lui scrisse qualcosa che aveva vaghe assonanze con il passato, l'ha distrutta. Non c'è rimasta, non abbiamo più nulla. Comincia a interessarsi alle possibilità dell'elettronica, anzi degli strumenti elettrici, Léon de Martineau. Il theremin lo inserisce già in una composizione degli anni 20, due strumenti costruiti specificamente da theremin. Il suo sogno per tutta la vita è di avere a disposizione un laboratorio nel quale sviluppare queste ricerche. Finalmente, nel 1954 gli viene messo a disposizione un laboratorio a Parigi e lui realizzerà una composizione per orchestra con tre inserti elettronici che si chiama Deserti, pezzo importantissimo. E nel 1956, grazie a Le Corbusier, gli sarà messo a disposizione un laboratorio elettronico ad Eindhoven, in Olanda, dove lui lavorerà all'elaborazione del Poème Électronique, il suo unico pezzo elettronico, che come sappiamo, come vi ho detto, non è un pezzo d'ascolto, è parte di una installazione, quindi di un progetto multimediale molto più complesso. E Varèse lavora in maniera molto originale. Contemporaneamente, lo sappiamo, nello stesso anno 1956, Stockhausen a Colonia realizzava Gesang der Jünglinge. Contemporaneamente a Parigi c'erano altre ricerche, lo stesso Varèse aveva avuto la possibilità di lavorare nel laboratorio di Parigi, in questo caso lui lavora in maniera differente. Ci sono delle lettere nelle quali ci dice il problema della musica elettronica, che lui non voleva chiamare musica elettronica, la chiamava il suono organizzato, non gli piaceva l'espressione musica elettronica. È un problema molto più complesso, molto più ricco di quanto non si immagini a Parigi, a Colonia. Questo detto da un 75enne fa abbastanza impressione, devo dire. Il Poème Électronique di Varèse, la musica che sentiremo fra poco, è elaborato a partire da alcuni suoni. Alcuni sono suoni elettronici, quindi sono i suoni sinusoidali, il rumore bianco, quindi la somma di tutte le frequenze, e altri suoni che era possibile realizzare attraverso i macchinari dell'epoca. Altri invece sono suoni concreti. E la cosa interessante è quali sono questi suoni concreti. Beh, prima di tutto il pezzo comincia con una campana. Ieri abbiamo sentito le campane nel brano di Jonathan Harvey, Mortus Plango, Vivos Voco. Quindi Harvey in qualche modo, chiedo scusa a chi non ha sentito la puntata di ieri, ma la potete trovare facilmente in streaming, Harvey rende omaggio non solo a Stockhausen, ma anche a Varèse, a questo esperimento pianistico. Campana, c'è la voce. Varèse registra sia la voce di una cantante, una voce femminile, e sia la voce di un coro maschile, che entreranno pian piano nella composizione. Registra dei suoni di pianoforte, registra dei suoni di organo, registra dei suoni di automobile, e quindi in alcuni istanti ci sembra abbastanza chiaramente di riconoscere dei clacson, per esempio. E la trasformazione dei suoni elettronici arriva molto spesso a darci delle sensazioni molto fisiche. Quindi se voi leggete una descrizione del Poème Électronique, non un'analisi, è impossibile fare un'analisi di questa musica. Tra l'altro Varèse era assolutamente contrario all'idea dell'analisi musicale. Per lui le composizioni non si potevano scomporre. Bene, se voi leggete comunque un tentativo di descrizione del risultato musicale, normalmente i commentatori sono costretti a fare ricorso a metafore. Qua sentiamo dei bongos, qui sentiamo il woodblock, quindi con delle metafore che riguardano per esempio gli strumenti a percussione. Le sirene sono una delle fissazioni acustiche di Varèse, che comincia a usarle proprio nella sua musica già a partire dagli anni 20. L'idea è l'esplorazione dello spazio, una delle costanti della musica elettronica del Novecento. Abbiamo provato a dirlo ieri. Io vi propongo l'ascolto integrale di questi 8 minuti, naturalmente vi accompagno durante l'ascolto. Sentirete per esempio che le campane scandiscono abbastanza nettamente due sezioni del brano. La prima, una sorta di introduzione, e la seconda è quella che comincerà a farci sentire anche la voce. Voce che tra l'altro entra nel brano pronunciando, secondo qualcuni, delle sillabe. Oga. Secondo qualcuno invece ciò che pronuncia la voce femminile è Oh God. Oddio, un altro aspetto che in qualche modo ci ricollega a cose di cui abbiamo parlato ieri. La nascita della musica elettronica ha una forte componente spirituale, forse per il fatto che appunto non c'è la presenza fisica dell'uomo, non c'è la presenza fisica dell'esecutore. Ma proviamo adesso a sentire il Poem Electronic di Varese, che comincia con dei suoni concreti di campana. Nel progetto di Le Corbusier, Genesi. Sentite che sembrano delle percussioni? Queste no, evidentemente. Gli spostamenti nello spazio, i glissandi, sono uno dei sogni strumentali di Varese. Beh, attraverso il mezzo elettronico è facile realizzarle. Adesso sentiamo le uniche note intonate fra poco, tre note. Eccole, di nuovo. E ancora. L'ultima nota che glissa verso l'acuto. Dovete immaginare questi glissandi, per esempio, proiettati nello spazio. Di nuovo le tre note. Sono una specie di imitazione del canto degli uccelli. Invece sentiamo forse più nettamente i rumori di automobile. Sentite la sirena. Sta per finire la prima sezione, la sezione introduttiva. Ecco la campana. In ogni caso il suono elettronico è proprio puro. Sentite fra poco i bassi che cominciano a farsi presenti. E arriva la voce. Cosa dite? Oh Ga o Oh God? È come se la voce si smaterializzasse. Un forte improvviso. No, 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 sentite che Varese era un grande maestro delle percussioni. Scrive quello che è praticamente il primo pezzo occidentale per sole percussioni, che si chiama Ionisation, 1931. L'ascoltatore dovrebbe sentirsi progressivamente digerito attraversando il padiglione. I nuovi suoni elettronici. Preparando al ritorno della voce, che sarà sia la voce femminile che vocalizza, e sia l'intervento brevissimo di un coro maschile. L'organo. Le tre note le abbiamo già sentite. Sirene. Poema elettronica. Come detto, non prendete questa per musica di ascolto. Noi oggi siamo costretti a fruire di questo pezzo come se fosse un brano da ascoltare in silenzio con gli occhi chiusi. Al contrario, invece, era un brano che prevedeva che il pubblico si muovesse in uno spazio, in questo spazio unico, straordinario, che purtroppo non possiamo più vivere in alcun modo, si sentisse progressivamente digerire da questa sacca stomacale e avesse la possibilità appunto di godere dello spettacolo di luci, di suoni, di immagini. C'erano anche dei testi proiettati. Io volevo leggervi un paio di brevissimi testi di Varese, che ha commentato a lungo, ovviamente, sul suo rapporto con la musica elettronica, anzi col suono organizzato, di cui, come vi dicevo, è forse il vero assoluto pioniere. Ma è interessante anche leggere un piccolissimo testo che ci parla della ricezione, perché potete immaginare, il padiglione Philips fu visitato da 2 milioni di persone nel corso dell'Expo e purtroppo si decise poi di non mantenerlo. Quindi Varese, che era non uno sconosciuto ma un nome noto soltanto agli addetti ai lavori, improvvisamente ebbe grande notorietà dopo l'esposizione universale del 1958, ma le reazioni del pubblico erano reazioni molto miste. Varese dice una cosa bellissima, dice: la reazione più curiosa e inaspettata alla diffusione del poema Electronic è quella dei bambini che visitano l'esposizione in comitiva, accompagnati dai loro insegnanti o da qualche suora, ascoltano con un'attenzione infinita. Che cos'è? Ha chiesto a un certo punto un ragazzino, e un altro gli ha risposto: è poesia. Bellissimo. E poi volevo leggervi un frammento di un testo che Varese scrive esattamente in questi anni, parlando delle possibilità dell'elettronica. Aveva sognato che queste possibilità si sviluppassero per anni, e lui dice: i mezzi che ha a disposizione il compositore sono mezzi nuovi, ma i suoi problemi restano fondamentalmente gli stessi, fondamentale, a parte naturalmente quelli specifici che la nuova tecnica presenta. Il musicista deve essere cauto, libertà non è licenza, e non deve immaginarsi l'elettronica come un deus ex machina che compone per lui. Beh, pensate ai problemi che abbiamo oggi con l'intelligenza artificiale. Varese aveva compreso questi aspetti con una straordinaria lucidità già molti, molti anni fa, prima che si parlasse di intelligenza artificiale. Purtroppo dobbiamo chiudere questa puntata in cui abbiamo parlato dell'installazione sonora. Vi ricordo che la prossima settimana siamo di nuovo qui dal vivo, dalla Biennale. Ne approfitto per salutare per la RAI di Venezia Marco Rossetti e Andrea Lucchetta, per la Biennale Alessandro Bazan, la nostra curatrice Paola Damiani, e buona giornata da Giovanni Bietti.